avrebbe la forte intuizione che le trasmissioni radiotelegrafiche sarebbero state possibili attraverso le più grandi distanze.
La guerra è finita.
I have a dream.
The World Trade Center exploded.
Campioni del mondo!
Avemus Papa.
Il mondo alla radio. Dall'attualità internazionale alla cronaca locale.
Amici e ascoltatori, ben trovati. Il saluto in diretta da Roma vi arriva da Luca Collodi. Grazie a Daniele Giorgi e Damiano Caprio, quest'oggi in area tecnica in Radio Vaticana. Un mondo alla radio oggi dedicato ai Balcani. Vedremo due facce che rappresentano oggi i Balcani. Una prima faccia positiva, umanitaria, grazie anche al lavoro, in questo caso, delle Misericordie d'Italia e dei volontari in genere che ancora sono presenti in molte zone dei Balcani, compresa l'Albania, e poi andremo anche a parlare del Kosovo, dove ultimamente ci sono rischi di una ripresa sia di violenze che di uno stop al dialogo politico tra albanesi all'interno del Kosovo e serbi. Vi ricordo che nel Kosovo del Nord vi sono aree che sono a maggioranza serbe come popolazione, serbi che sono invece minoranza nel resto del Kosovo. Di tutto questo lo faremo e ne parleremo con diversi ospiti, e saluto subito in studio il dottor Domenico Gianni, presidente nazionale delle Misericordie d'Italia. Dottor Gianni, grazie per essere sulla Radio Vaticana. Molti lo ricordano come comandante della Gendarmeria dello Stato della Città del Vaticano. Lei oggi invece ha e continua una attività di servizio al prossimo attraverso le Misericordie d'Italia.
Sì, grazie, ringrazio lei, ringrazio gli ascoltatori, e per me è sempre un piacere tornare a casa e stare con gli amici di Radio Vaticana. Siamo stati in Albania in questo momento anche molto delicato per tutto quello che lei ha accennato all'inizio, la crisi dei Balcani, per rispondere alla chiamata dell'arcivescovo di Tirana, anche un caro amico, Sua Eccellenza Arian Dodai, che ci ha chiamato proprio per un'emergenza per le carceri albanesi. E noi che stiamo seguendo anche questo cammino di rigenerazione del movimento, che nasce proprio sulle opere di misericordia, 8 secoli di sconfinata carità, nasce nel 1244 proprio per rispondere all'esigenza del prossimo sofferente, abbiamo voluto, come dire, rispondere donando un'ambulanza che una delle nostre misericordie ci ha messo a disposizione, e questa ambulanza è stata portata poi nel carcere di Sean Conn, che sarebbe di San Nicola, un carcere per detenuti psichiatrici, e credo che sia stata una grande attività che noi abbiamo fatto insieme, ovviamente, all'arcivescovo, alla Caritas, perché la Caritas è davvero, se posso utilizzare il termine, un vero partner per il governo albanese. E ho incontrato il ministro della giustizia, il direttore generale delle carceri, il comandante della polizia penitenziaria. Io avevo incontrato alcuni di loro nella visita del Santo Padre, che il Santo Padre fece all'inizio del suo pontificato in Albania. Lui volle proprio visitare questa terra. Devo dire, anche un momento molto commovente per me è stato pronunciare il discorso nella direzione generale delle carceri, avendo alle spalle una bellissima immagine di Madre Teresa.
Presidente Gianni, si parla molto di vita nelle carceri, lo si fa anche in Italia, nei paesi occidentali. Qual è la sua esperienza in un carcere albanese?
Ma devo dire che è stata un'esperienza che mi ha toccato molto. Io, in ragione del mio lavoro precedente, insomma, in Italia, nella Guardia di Finanza, mi era capitato, poi accompagnando i papi in questi 21 anni, soprattutto con il pontificato di Papa Francesco, le carceri sono state una delle sue momenti forti, queste periferie esistenziali che lui, di cui sempre ci parla. Abbiamo visitato tanti carceri. Visitare l'altro giorno il carcere di Sean Conn mi ha veramente toccato molto. Mi ha toccato molto per due motivi. Uno, per appunto per questa necessità che vi è della persona, no? Questa persona di cui alla fine ci dimentichiamo, perché è una delle opere di misericordia anche più difficili, quella di visitare i detenuti, perché io parlo sempre di vestire gli ignudi, che vuol dire di ridare dignità alla persona, no? Fra le opere di misericordia, vestire oggi gli ignudi vuol dire ridare dignità alla persona, ma questa opera di misericordia nel carcere è davvero anche difficile da attuare. Però noi dobbiamo tenere conto appunto di questa popolazione, dobbiamo tenere conto anche di chi lavora nelle carceri, quindi gli agenti di polizia penitenziaria, gli educatori, i medici, gli psicologi, i direttori. Davvero c'è necessità, no, di fare questo lavoro dedicato alla persona. Ma poi ci sono fra i detenuti ci sono le famiglie dei detenuti e poi ci sono gli detenuti abbandonati dalle famiglie. Quindi vorrei dire, c'è davvero bisogno, c'è una necessità umana di stare vicino a questa popolazione. Vorrei anche aggiungere che proprio in relazione anche appunto a questo momento difficile che l'umanità sta attraversando, che è tutto il tema dell'accoglienza dei profughi, l'Albania che ha vissuto, come noi l'abbiamo vissuta nel post-guerra, loro l'hanno vissuta qualche decennio fa, questa epoca, no, di esodo dal paese, molti si sono diretti in Italia. Oggi l'Albania è molto accogliente e quindi insieme all'agenzia internazionale più dedicata, che è l'UNHCR, ma la Caritas sta svolgendo un grande lavoro. E quindi in tutto questo credo che il nostro servizio, il servizio al prossimo, il servizio al sofferente, il servizio al bisognoso, il servizio quindi a Gesù sofferente, davvero possa proseguire seguendo questo cammino che abbiamo intrapreso.
Bene, io ringrazio per il momento Domenico Giani, Presidente Nazionale delle Misericordie d'Italia, e andiamo a spostare la nostra attenzione sull'altra parte, un'altra parte dei Balcani, che sono quelli del Kosovo in particolare. E a questo punto, per cercare anche di rimettere insieme un po' tutti gli elementi che in questi giorni abbiamo letto sulla situazione in Kosovo, andiamo ad ascoltare questa scheda che è stata redatta in redazione dalla collega Silvia Giovanrosa.
Poteva sembrare che negli Stati balcanici si fosse raggiunto un certo equilibrio tra Belgrado e Pristina, grazie anche alla mediazione occidentale, e che si fossero stipulati accordi miranti ad una normalizzazione dei rapporti tra i due paesi. Il mantenimento della pace, l'inviolabilità dei confini, il rispetto della sovranità territoriale e la difesa delle minoranze erano i punti fondamentali della collaborazione. Sembrava essersi aperta una nuova possibilità per la risoluzione dell'annosa questione del Kosovo. È davvero così? È una domanda che torna dopo i recenti scontri tra la polizia kosovara e la minoranza serba. La scintilla del contendere è stata l'elezione dei sindaci di 4 municipalità nella regione a nord del paese a maggioranza serba, elezioni boicottate dagli stessi serbi che, rinunciando al voto, hanno dato la vittoria ai candidati albanesi. Durante l'insediamento nei municipi sono scoppiati violenti scontri che hanno visto l'intervento della polizia fino alla K-Force. Si presenta un vecchio problema. Il faticoso dialogo tra Belgrado e Pristina riflette un sentimento nazionalista ferito, soprattutto da parte serba, e la sfida del governo kosovaro far sì che il nazionalismo non blocchi la nascita di una nazione a pluralità etnica. Un'altra domanda riguarda il possibile collegamento tra i disordini in Kosovo e la guerra in Ucraina. Il presidente serbo Vučić ha allertato l'esercito, mobilitandolo al confine del paese. Un dato di fatto è che questi giovani stati debbano o meno accettare il fatto storico che in ogni paese europeo esiste una pluralità etnica e culturale e non un'unica identità nazionale. Come conciliare l'integrazione rimane un nodo fondamentale.
Questo è il quadro nel paese, come ci ha raccontato la collega Silvia Giovanrosa, ma andiamo a Pristina in collegamento diretto, dove salutiamo Don Ljush Gergi, un sacerdote kosovaro, scrittore e biografo di Madre Teresa di Calcutta. Don Ljush Gergi, buon pomeriggio.
Buon pomeriggio a lei e a tutti quelli che ci ascoltano.
Don Ljush, abbiamo notizia di altre manifestazioni questa mattina, questa volta però pacifiche, nel nord di Mitrovica. Questa volta sono stati dei kosovari che hanno risposto, kosovari di etnia albanese, che hanno risposto alle manifestazioni dei serbi che abitano questa zona nel nord del paese. Manifestazioni però che si sono concluse in pace. Don Ljush, lei come osservatore attento, sacerdote da molti anni in Kosovo, che cosa sta succedendo nel paese?
ma un po' sono le conseguenze di alcune cose che sono successe prima, cioè il ritiro da parte dei serbi dal potere, diciamo, locale, e poi un vacuum che si è creato, e allora le elezioni nelle quali non ha partecipato la popolazione serba, in parte ha partecipato quella albanese, e le elezioni dei sindaci e dei consigli comunali, che hanno cercato in questo modo di inserirsi o nelle località o in qualche altro ambiente per poter continuare a servire. Questo era già, diciamo, molto chiaro che non sarebbe andata bene, e di fatto questo è il, diciamo, il pretesto di questa caotica situazione nella quale si rischia, dopo più di 22 anni di pace e tranquillità, di avere una situazione confusa, caotica e speriamo non conflittuale.
Don Liush, la Chiesa in Kosovo è impegnata da tempo, da anni, nell'integrazione tra le varie etnie. A che punto siamo?
Siamo per certi versi abbastanza avanti, per altri versi purtroppo siamo un po' agli inizi, perché sembra che la popolazione serba a tutti i costi vogliono disobbedire al potere centrale del Kosovo, e quindi vogliono avere questi quattro comuni, menzioniamo Zvečan, Leposavici, Zubin Potok e Mitrovica del Nord, come zona nella quale rischiano ad avere diciamo la prevalenza, il potere, e a bloccare ogni processo del Kosovo nel progresso e nella situazione di inserirsi nelle comunità, oltre la comunità europea, anche nella NATO e in diverse altre istituzioni internazionali.
Don Liush, a chiudere questo collegamento da Pristina, le vicende internazionali, la guerra russo-ucraina e altre realtà europee, quanto influiscono sulla vicenda dei rapporti tra Serbia e Kosovo?
Purtroppo sembra molto, perché la Serbia sta giocando il doppio ruolo: da una parte è con la comunità europea e con gli Stati Uniti, dall'altra parte, essendo slavi, essendo ortodossi, e con la Russia. Quindi in questa situazione molti dubitano e hanno paura che tutto questo sia la mano nascosta della Russia, che vuole destabilizzare il Kosovo e tramite il Kosovo i Balcani e l'Europa. Speriamo di no, noi preghiamo e facciamo la nostra parte, come abbiamo fatto prima, durante e dopo la guerra, affidando al Signore soprattutto questa situazione assai difficile e assai pericolosa, e dall'altra parte facendo invito anche alla comunità internazionale di andare lentamente e di programmare per bene ogni passo e ogni decisione.
Grazie a Don Liush Gergi, in collegamento da Pristina, sacerdote kosovaro, biografo di Madre Teresa di Calcutta. Grazie e buon lavoro, Don Gergi.
Grazie a voi e buona continuazione.
Questa è la situazione nei Balcani, e torniamo in Albania. Sempre in studio qui a Roma, Domenico Gianni, presidente nazionale delle Misericordie d'Italia. Tra poco saremo in collegamento anche con l'arcivescovo di Tirana, monsignor Arian Dodai, se ho pronunciato bene, presidente Gianni.
Sì.
Ma nel frattempo cerchiamo di capire anche qual è la situazione in Albania. Lo facciamo attraverso questa intervista di Silvia Giomarrosa, la nostra collega Claudia Bumci, della redazione albanese della Radio Vaticana. Ascoltiamo.
In quanto l'Albania, 61 comuni hanno ora i nuovi sindaci, nella maggior parte del Partito Socialista, quindi la coalizione di sinistra dal quale proviene anche il primo ministro che guida l'Albania da più di 25 anni. La maggioranza dei sindaci ormai sono, diciamo così, unicolor, e quindi questo crea dei problemi di amministrazione del potere in un paese che continua a soffrire di disequilibri molto grandi. L'Albania è anche diventata un po' un paese dove si ricicla denaro, dove la corruzione è molto dilagante, quindi molti giovani continuano a voler uscire dall'Albania, a voler emigrare.
L'Albania intanto aspetta ancora il responso dell'Unione Europea.
È chiaro che bisogna fare delle leggi, bisogna fare dei passi nella direzione dell'Unione Europea. C'è il problema della corruzione, c'è un problema di affari loschi che non vengono risolti, anche se sulla carta le leggi ci sono o comunque si fanno, ma poi queste leggi rimangono sulla carta, da quello che si vede, diciamo, nella vita quotidiana è diversa. L'Albania ancora è una democrazia molto giovane, il potere dei clan è ancora molto forte.
E questa era Claudia Bunci, che ci ha dato una provocazione, diciamo, su quella che è la situazione dell'Albania. Ma io vorrei tornare a parlare dell'aspetto umanitario con il presidente delle Misericordie d'Italia, il dottor Domenico Gianni. Come nasce questo vostro intervento come Misericordie d'Italia in Albania?
Ma intanto noi siamo presenti in Albania da alcuni anni, perché, come è accaduto in altre nazioni dove noi siamo presenti, alcuni immigrati in Italia hanno scoperto le misericordie e hanno esportato questo modello di misericordia nei loro paesi di origine. Quindi siamo presenti in Giappone, siamo presenti in alcuni paesi africani, siamo presenti appunto in questa...
È interessante, perché mi sembra di capire che lei, rispetto a quella che è la storia delle Misericordie d'Italia, ne ha dato anche una dimensione internazionale.
Ma devo dire in verità che queste qui erano già nate prima di me. Certamente la mia esperienza di tanti anni appunto al servizio del Papa, della figura del Santo Padre, mi permette anche di avere relazioni più immediate con tanti nunzi con i quali ho collaborato, con tanti vescovi che ho conosciuto in questi anni, e quindi questo è molto bello anche poterli rincontrare. Ecco, ma quello che mi piace sottolineare appunto è questo modello misericordia, no? Che poi che cos'è il modello misericordia? È il servizio al prossimo, non è che ci stiamo inventando niente di nuovo rispetto a quello che è la parola del Signore. Cerchiamo di attuarla laddove c'è un sofferente.
Dopo Pristina, in Kosovo, andiamo in giro così idealmente per i Balcani, e saluto in collegamento da Tirana Monsignor Arian Dodai, che è l'arcivescovo della capitale albanese. Monsignor Dodai, grazie per essere sulla Radio Vaticana, grazie a lei.
Grazie a voi dell'invito, buon pomeriggio.
Grazie eccellenza, abbiamo parlato prima con il presidente Gianni della missione umanitaria finalizzata, sì, all'ambulanza per quanto riguarda questo carcere, immagino nella provincia di Tirana. A lei chiedo invece qual è la situazione che vive in questo momento l'Albania. Noi ci ricordiamo dell'Albania quando molti migranti uscirono, furono accolti in Italia, i famosi filmati di quella famosa nave che tantissimi anni fa prodò, sì, nei porti pugliesi. Poi oggi in realtà molti imprenditori italiani vanno a lavorare in Albania. Ecco, sì, qual è la situazione sociale del paese?
Intanto saluto tutti, specialmente saluto dottor Gianni, che lo ringrazio anche per il contributo che ci ha dato l'altro giorno nella consegna di questa ambulanza al carcere di San Nicola. La situazione sociale in Albania, certamente, come ha menzionato anche lei, non è quella di 30 anni fa, però quell'esperienza di 30 anni fa, dove noi venivamo fuori da una dittatura, da una sofferenza, da una povertà, da una miseria, grazie a tanti migranti, veramente è stata una possibilità di creare ponti, specialmente appunto nell'Adriatico, tra l'Italia e l'Albania. Per cui, grazie a Dio, come una volta siamo venuti noi a cercare lavoro, questa esperienza è diventata anche per tanti italiani, non solo di lavoro, ma negli ultimi tempi anche un'esperienza anche per tanti, più di 20.000 italiani sono residenti ormai in Albania, specialmente nell'Albania centrale, quindi Tirana, Durazzo, e diversi hanno aperto proprio delle attività da 30 anni e quindi danno lavoro, creano lavoro e quindi questi ponti sono vivi. Nello stesso tempo il benessere crea anche il contrasto, perché da un lato non dobbiamo dimenticare che purtroppo aumentano anche le periferie esistenziali. Ahimè, spesso e volentieri si vede che anche la ricchezza, il potere si concentra in un gruppo molto ridotto di persone. Per cui questa esperienza che abbiamo fatto, anche dell'incontro, no, con il dottor Gianni e quindi della Confederazione delle Misericordie, è un'esperienza di cui avremo sempre bisogno, non solo delle misericordie, ma della Caritas, dell'opera della Chiesa qui in Albania, di tante realtà del genere che necessita il nostro popolo.
Monsignor Dodai, la Chiesa come accompagna questo cambiamento sociale e credo anche culturale, poi profondamente?
Ma guardi, noi viviamo questa esperienza importante nella quale ci ha chiamati in modo universale il Papa Francesco, che è l'esperienza del cammino sinodale. E per cui noi anche, come un'esperienza di Chiesa, siamo chiamati per primi a vivere questo cambiamento. E in questo cambiamento, questo cammino, allora cerchiamo proprio di vivere vicino al popolo di Dio e così vediamo proprio dal vivo, no, anche le loro necessità, le loro miserie, ma nello stesso tempo il grande entusiasmo che avvertiamo, specialmente qui in Albania, che comunque è un paese multireligioso, grande entusiasmo che c'è di fronte all'esperienza di fede, alla dinamicità della dimensione cattolica, all'incontro con Cristo. Veramente avvertiamo che la cattolicità in Albania è un fenomeno desiderato, rispettato, accolto da tutti gli albanesi. Noi proprio avvertiamo che l'esperienza del sale della terra è luce del mondo. Siamo pochi, ma diamo questo gusto alla società albanese.
Monsignor Dodai, un flash perché siamo in conclusione. I giovani albanesi escono ancora dal paese o fanno la scelta di restare?
Allora, abbiamo un fenomeno, direi, con due facce. Nel senso, abbiamo tanti giovani, anche un po' il desiderio di realizzarsi subito è attirato dalla curiosità di provare questo all'estero. Ma tanti altri, invece, che rientrano in Albania dopo aver fatto l'esperienza dell'immigrazione, ritornano qui certamente con un orizzonte nuovo e diventano quindi un investimento, diventano veramente un aiuto per il nostro popolo. Quindi il fenomeno dell'immigrazione è ancora in atto, ma anche del ritorno.
Grazie a Monsignor Dodai, Arcivescovo di Tirana. Avremo
grazie
modo di sentirci ancora e di parlare ancora di Albania e di Balcani. Grazie.
Grazie a lei.
Grazie. Presidente Gianni, a chiudere, le misericordie sono andate in Albania, ma sono presenti anche in Romagna per quanto riguarda le vicende dell'alluvione. A che punto siamo?
Sì, devo dire che le misericordie sono presenti in maniera molto numerosa. Siamo in varie province. Stiamo lavorando molto, effettivamente è stato più un impegno, direi, di protezione civile, di difesa civile, non c'è stato richiesto un'assistenza sanitaria, grazie a Dio, ma i nostri volontari sono a spalare. Io ho visitato appunto le zone alluvionate domenica scorsa e sono tornato la sera a casa grato al Signore, commosso, perché quando si parla appunto oggi di angeli del fango, noi siamo fra quegli angeli.
L'alluvione di Firenze, questo è un termine che ricorda Firenze.
E tanti altri episodi, i vari terremoti che hanno colpito l'Italia, che hanno poi fatto fruttificare il seme delle misericordie in Sicilia, il Friuli Venezia Giulia, per esempio, ma in tante altre regioni d'Italia. Ma una presenza vera. Ho incontrato un volontario di oltre 80 anni, una volontaria che veniva dalla Calabria di 75 anni, giovanissimi volontari che davano il loro tempo per queste vicinanze alla persona.
E ci lasciamo con questa bellissima immagine che lei ci ha regalato. Grazie al Presidente Nazionale delle Misericordie d'Italia, Domenico Gianni. Grazie anche a Giuseppe Mauriello e Damiano Caprio in area tecnica. Io sono Luca Collodi. Grazie e buon ascolto.